Torniamo in diretta al microfono Stefano Cagelli. Andiamo subito a salutare Simona Bonafè, europarlamentare e vicepresidente del gruppo dei Socialisti Democratici, che è in collegamento con noi. Buongiorno, ben ritrovata.
Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Onorevole Bonafè, l'abbiamo già detto, sono i giorni del ricordo e della commozione per David Sassoli. Scrive Paolo Valentino sul Corriere della Sera: se ne va una persona per bene, dolce e pacata, se ne va un grande europeo, se ne va un uomo intelligente e appassionato che ha guardato alla politica come servizio e strumento di cambiamento. Lei che ha lavorato con lui fianco a fianco per tanti anni al Parlamento Europeo, che ricordo ha di David Sassoli?
Beh, mi sembra che le parole di Paolo Valentino riassumano un po' quello che effettivamente è stato David, sicuramente un uomo delle istituzioni, un politico appassionato e molto serio, ma ecco, quello che a me ha veramente commosso è vedere tutto l'affetto di questi giorni nei confronti di Davide, non solo di noi italiani, ma devo dire dell'Europa intera. E anche negli articoli di oggi che lo ricordano, ed è un po' anche di fatto un po' il mio di ricordo, cioè viene fuori molto bene questo stile tutto suo, cioè uno stile sobrio, elegante, gentile, sempre senza eccessi, un profilo che, se vogliamo dirla tutta, è tanto difficile da trovare nella politica urlata di oggi, nei tweet, nella politica dei tweet, e però un profilo che evidentemente ha colpito fino in fondo anche l'opinione pubblica, che insomma si è stretta in questo abbraccio a lui dai social in tutti i modi possibili. Però ecco, questo stile che era appunto molto sobrio era al tempo stesso molto fermo nei principi, nei valori. David credeva molto nel valore dell'inclusione, del dialogo, ha condotto il Parlamento europeo con grande equilibrio, aprendo veramente alle differenze, al dialogo, e David sapeva sempre da che parte stare. Io credo che questo sia proprio stato un suo tratto distintivo. Lui stava dalla parte dei più deboli, dei più indifesi, lo abbiamo visto con tanti atti concreti che poi lui ha fatto durante la sua presidenza. Penso a quando ha messo a disposizione il Parlamento europeo alle donne vittime di violenza, o penso anche al suo viaggio a Lesbo, dove insomma sappiamo i migranti in che situazioni vivono. Però ecco, lo voglio ricordare anche come il mio presidente del Parlamento europeo, come il presidente del Parlamento europeo, dove noi con lui abbiamo vissuto davvero l'apertura di una nuova stagione, la stagione in cui l'Europa ha dismesso un po' i panni di quell'Europa incolore, molto rigorosa, molto burocratica, l'Europa dell'austerity, tanto per provare a sintetizzare. E con David diciamo si sono seminati i passi invece per un'Europa migliore, per un'Europa più solidale. L'abbiamo visto con Next Generation EU, e guardate, io non esagero se dico che è stato grazie alla spinta determinante del Parlamento europeo e quindi del suo presidente che insomma là dove gli stati ancora all'inizio della pandemia, ve lo ricorderete, così tentennavano un po' a prendere invece la posizione che poi è stata presa, il Parlamento invece ha prestato molto perché si arrivasse a quella soluzione. E poi voglio anche dire insomma che è stato il primo a parlare di debito comune europeo proprio nella fase più delicata della pandemia. Addirittura, ve lo ricorderete, lui fece anche quella provocazione, parlò di cancellazione dei debiti dei governi dovuti alle spese per il Covid, che insomma generò una reazione, più di una reazione anche negativa, e ciò nonostante, proprio per tornare a quello che dicevo prima, che lui sui valori non transigeva, lui difese questa posizione di ripensare il debito. Quindi ecco, questo è il ricordo che ho di lui, quindi certo. Di un uomo che poi ricordo, ripeto, che è stato descritto oggi molto bene, di un uomo esatto, dallo stile inconfondibile, ma al tempo stesso da questa tenuta forte sui valori, che è un tema su cui forse dovremmo tutti fare una riflessione.
Assolutamente. Tra le tante voci che hanno ricordato David Sassoli c'è anche quella della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Sentiamo un breve estratto.
È un giorno triste per l'Europa. Oggi la nostra Unione perde un convinto europeista, un sincero democratico è un uomo buono, un uomo che ha lottato per la giustizia e la solidarietà, è un buon amico. I miei pensieri vanno alla moglie Alessandra, ai figli Giulio e Livia e a tutti i suoi amici.
Questo è il ricordo commosso pronunciato in italiano dalla presidente Ursula von der Leyen. Simona Bonafè, abbiamo parlato di come appunto il ricordo di David Sassoli sia stato commosso e unanime in Italia, in tutto l'arco politico, e non è con parole, come ha ricordato anche lei, non scontate. Come è stata accolta a Bruxelles, a Strasburgo, insomma nelle aule del Parlamento europeo che presiedeva, la notizia della sua scomparsa?
Ieri eravamo decisamente tutti molto sgomenti, addolorati. Le parole della presidente von der Leyen hanno un po' sintetizzato il clima che si respirava qua a Bruxelles ieri, ma devo dire che insomma anche oggi c'è sempre questa vena di tristezza che insomma si vede nei volti nostri. E ieri è stata davvero una giornata triste, non ci aspettavamo questa scomparsa così prematura e devo dire che anche le parole della von der Leyen, che insomma avete sentito tutti, le ha pronunciate con una voce così spezzata dall'emozione, descrivono proprio il David, il nostro presidente del Parlamento che abbiamo conosciuto in questi anni, una persona appunto buona ma tenace, buona perché lui ha sempre messo il bene comune davanti a tutto, davanti anche alle ambizioni personali. Noi settimana prossima eleggeremo il prossimo presidente del Parlamento europeo e comunque avremmo dovuto eleggerlo perché qui ogni 2 anni e mezzo c'è la scadenza del midterm
certo,
in cui rivediamo tutte le posizioni. Ecco, però David, ve lo ricorderete, aveva fatto un passo indietro perché lui credeva molto nell'Europa, aveva costruito un fronte a suo sostegno europeista e quel fronte con una sua riconferma rischiava spaccarsi e lui ha fatto un passo indietro per preservare questa forte spinta europeista invece del Parlamento europeo. Ecco perché dico che ha sempre messo davanti il bene comune e la sua idea di Europa dei valori, di Europa dei principi rispetto anche alle proprie ambizioni personali, questo non è da tutti.
Certo, senta, il presidente Mattarella ha detto appunto che la scomparsa di David Sassoli apre un grande vuoto nelle fila di coloro che hanno costruito un'Europa di pace. Il presidente Sassoli amava dire che l'Europa funzionerà se tutti saremo concentrati sulla riduzione delle diseguaglianze e sull'impegno comune a lasciare alle nuove generazioni un futuro più giusto. Qual è la grande eredità politica che lascia il Sassoli politico, presidente del Parlamento europeo, a chi lo seguirà e a tutti gli altri europarlamentari?
Beh, credo la sua battaglia contro le disuguaglianze, la sua battaglia per far assumere al Parlamento, che è l'unica istituzione dell'Europa votata direttamente dai cittadini, il ruolo che le spetta. Noi ci siamo sempre sentiti orgogliosi con lui di appartenere a questo consesso parlamentare e io credo che il grande testimone che dobbiamo raccogliere è anche quello di non fare nessuno sconto sulla tenuta democratica delle istituzioni. David ha sempre condannato le derive antidemocratiche di alcuni paesi europei ed è grazie al Parlamento europeo che oggi abbiamo una clausola di condizionalità sul rispetto dello Stato di diritto per l'utilizzo dei fondi europei. Ecco, questi sono i testimoni che noi dobbiamo portare avanti e non sarà facile, ma dobbiamo farlo con la sua determinazione e con la sua tenacia.
Certo. Onorevole Bonafè, restiamo a parlare di Europa, ci spostiamo, lasciamo per un momento il tema legato al ricordo di David Sassoli e parliamo più di diciamo questioni legate all'attualità politica. Intanto le vorrei chiedere in tema di Covid, abbiamo la variante Omicron estremamente aggressiva, ne abbiamo parlato in apertura di trasmissione, abbiamo detto che in vari paesi europei sta crescendo la tendenza a considerare questa ondata alla stregua di una grande ondata influenzale, con tutti i rischi che ne deriverebbero. Qual è la sua impressione? L'Unione come si sta muovendo in questi giorni, se c'è un diciamo un terreno comune attraverso il quale o sul quale si sta muovendo l'Unione Europea?
Beh, il terreno comune intanto è stato fissato dal periodo di validità del Green Pass uguale per tutti in tutti i paesi d'Europa. Ricordo che lo stesso Green Pass che noi oggi utilizziamo in Italia anche in maniera estensiva, ma che viene riconosciuto per poter circolare liberamente in sicurezza nonostante la pandemia all'estero, è nato proprio in Europa, è stata proprio la volontà specifica della Commissione con il Parlamento che ha approvato questo strumento in tempi record, in tempi rapidissimi. Certo, cresce il numero dei contagi, siamo tutti preoccupati, però possiamo anche dire che con la vaccinazione, con il piano di vaccinazioni che i paesi europei purtroppo in misura ancora molto disomogenea hanno messo in campo, diciamo che ci preserva dal numero dei morti che invece abbiamo, ahimè, purtroppo registrato nella prima ondata della pandemia quando non c'erano a disposizione i vaccini. E anche su questo io vorrei ricordarla l'azione dell'Europa. Noi, per carità, magari con qualche ritardo di troppo, però noi dobbiamo ricordarlo che l'Europa ha dato la possibilità a tutti i paesi europei con l'acquisto comune dei vaccini di avere le stesse dosi e di averle alle stesse condizioni. Insomma, sappiamo bene che se fosse prevalsa invece un altro tipo di logica, la logica del più forte, oggi avremmo stati che invece avrebbero livelli di vaccinazione bassi, ma non perché non c'è un'aderenza da parte della popolazione, ma perché non ci sarebbero state le dosi. Ecco, questo per dire l'importanza dell'Europa, anche perché abbiamo imparato da questa pandemia che non ne usciamo se non ci sarà una, diciamo, diffusione generalizzata dei vaccini, delle vaccinazioni, e questo lo dobbiamo capire molto bene. Devo dire che noi in Italia abbiamo un tasso di vaccinazione importante, molto alto, dovuto anche all'azione energica portata avanti dal governo. Purtroppo, ripeto, non è così in tutti i paesi europei. Abbiamo visto che ci sono paesi europei dove il tasso di vaccinazione è ancora molto basso, tant'è che noi abbiamo chiesto più volte alla Commissione, insomma, di spingere perché invece ci sia maggiore omogeneità.
E tra l'altro la cosa fa ancora più rabbia perché, come ricordava lei, tutti i paesi europei hanno a disposizione la quantità di vaccini di cui necessitano, e ce ne sono alcuni, per esempio, facciamo l'esempio della Bulgaria che ha solo circa il 30% della popolazione vaccinata, che è veramente una quota bassissima. Senta, restiamo a parlare di questioni europee, e tra quelle aperte ne ha parlato anche oggi l'alto rappresentante UE per la politica estera, Josep Borrell, cioè chiaramente quella legata alla crisi con la Russia sulla questione ucraina. Insieme alla NATO e all'OSCE, dice Borrell, l'Unione Europea è un attore chiave della sicurezza europea. Dobbiamo cogliere l'opportunità di questa crisi con la Russia per rafforzare la nostra unità e determinazione per difendere i nostri interessi di sicurezza e quelli del continente nel suo insieme. A che punto siamo con l'idea dello sviluppo di una difesa comune? Ricordiamo che lo stesso presidente Sassoli diceva che il 2022 da questo punto di vista sarebbe potuto essere un anno chiave.
Intanto ricordiamo che sempre per volontà anche del presidente Sassoli oggi c'è la conferenza sul futuro dell'Europa che sta lavorando e che, insomma, speriamo possa produrre a breve anche delle proposte di cambiamento dell'Unione Europea. Fra queste non c'è dubbio che noi dobbiamo spingere molto sulla difesa, che ci sono tante questioni aperte evidentemente, ma sulla difesa comune dobbiamo spingere molto perché abbiamo capito che appunto l'Europa deve giocare un ruolo da maggior protagonista sugli scenari globali, che come vediamo sono scenari globali molto, molto in movimento, e noi dobbiamo essere un attore chiave non solo della sicurezza europea, ma un attore chiave chiave geopolitica. Chiaro, la difesa è uno dei punti sui quali dobbiamo lavorare maggiormente. Anch'io mi auguro e spero che il 2022 possa essere un anno in cui gettiamo basi per questa difesa comune di cui da troppi anni ne parliamo, però ecco, dobbiamo diciamo richiamarci alla tenacia di Sassoli a cui facevamo riferimento prima e continuare a lavorare perché si arrivi il prima possibile a questa difesa comune europea.
E senta, non solo sicurezza e difesa, ma anche per esempio ambiente ed energia. Abbiamo la crisi climatica, il Green Deal, il Fit for 55, c'è la crisi energetica. Sono temi così strettamente intrecciati tra loro e su cui si fa ancora molta fatica a trovare una posizione comune. Da questo punto di vista, secondo lei, cosa dobbiamo aspettarci per il futuro, specialmente ora che si apre il semestre di presidenza francese e che insomma probabilmente affronterà questi temi così importanti?
Intanto dobbiamo avere il coraggio di dire e la determinazione di dire che l'aumento dei prezzi dell'energia non è dovuto, come molti anche in Italia, in un dibattito tutto molto schizofrenico, tendono ad alimentare la visione che l'aumento sia dovuto alla transizione green, alla transizione verde, alla transizione verso le rinnovabili. La verità è esattamente un'altra, che se noi oggi avessimo una maggior quota di energie rinnovabili nel nostro mix energetico, dipenderemmo molto meno dall'estero, dipenderemmo molto meno dai flussi speculativi e quindi avremmo condizioni anche di una non dell'aumento dei prezzi che abbiamo registrato in questi ultimi giorni, che è oggettivamente una questione molto problematica perché poi incide sui costi delle aziende, incide sui costi delle famiglie e, insomma, siamo tutti già abbastanza provati da questa crisi economica che il Covid ci ha consegnato, insieme, ahimè, alla crisi più sanitaria di cui parlavamo prima. Per cui è chiaro che questi sono temi che sono sempre più all'ordine del giorno e oggi è giusto parlare di ambiente legato anche alla transizione energetica che avremo davanti. Io credo molto nell'azione di questo pacchetto Fit for 55 che la Commissione ha messo sul tavolo e su cui oggi al Parlamento europeo ci stiamo confrontando per avere la nostra posizione del Parlamento e per avviare i negoziati il prima possibile, in modo che queste normative entrino effettivamente in vigore. Ed è un pacchetto importante non solo per il contrasto al cambiamento climatico, che pure è un fenomeno già in atto e di cui noi parliamo ancora troppo poco, fatemelo dire,
certo,
anche se c'è una maggior consapevolezza, ma ne parliamo ancora troppo poco, e al tempo stesso però questo pacchetto vuole ridisegnare anche la competitività economica dell'Unione Europea, basata sull'uso efficiente delle risorse. Quindi, insomma, questa è una grande sfida. È chiaro che però deve stare insieme alla sostenibilità sociale di questa transizione, perché è vero che ci saranno dei costi, come più volte ha detto il ministro Cingolani, ma è anche vero che è compito della politica governare questi fenomeni e fare in modo che, insomma, i costi non ricadano solo sui più deboli, anzi, o meglio, fare in modo che i costi siano compensati anche da opportunità. È chiaro che è una sfida complicata e forse la sfida che ha davanti la nostra generazione.
Assolutamente sì. Grazie mille a Simona Bonafè, europarlamentare del Partito Democratico e vicepresidente del gruppo Socialisti Democratici al Parlamento Europeo, per essere stata con noi oggi. Speriamo di risentirci presto.
Con piacere, grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Grazie. E noi torniamo invece a parlare della giornata, del ricordo del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, così prematuramente scomparso. David Sassoli, come noto, non è stato solo un grande politico, ma anche un grande e noto e impegnato giornalista. Anche in questo caso sono tanti i ricordi di colui che, lo ricordiamo, è partito negli anni Ottanta dalla redazione romana del Giorno per arrivare al TG1, di cui è stato un conduttore volto noto e molto amato e vice direttore. Una vita in Rai passata accanto a centinaia di colleghi, tra questi Maurizio Mannoni, altro volto molto noto dell'informazione Rai, giornalista del TG3, conduttore di Lina Notte, che ci ha raggiunto in collegamento e ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
Eccomi qua.
Buongiorno. Ecco, Mannoni, in queste ore si è parlato e si sta parlando tanto, appunto, del Sassoli politico, del presidente del Parlamento Europeo, ma lei che ricordo ci può fornire del Sassoli giornalista?
Beh, io ricordo soprattutto questo, naturalmente, perché abbiamo trascorso insieme alcuni anni e quando lui cominciò la sua avventura, nel giornalismo televisivo, veniva dalla carta stampata, veniva dal Giorno, Lo Alessandro Curzi al TG3, che era nato da pochi anni, e lì cominciò. Naturalmente lui all'inizio, diciamo, era digiuno di televisione, e quindi, diciamo, nei primi tempi dovette fare un po' di apprendistato,
un
però,
po' di gavetta,
insomma, sì. Però ecco, erano gli anni nei quali, e soprattutto in quel telegiornale, diciamo, la gavetta la si faceva sul campo, non è che la si faceva in maniera teorica. E quindi, siccome lui poi era bravo, era intraprendente, insomma, subito buttato, no, sul
questo periodo, insomma, di prova dura pochissimo.
Diciamo, sulla strada, perché era proprio letteralmente allora, diciamo, no, si andava molto, si battevano molto le strade, le piazze, i luoghi dove accadevano le cose, dove cambiava il nostro paese. E quelli, diciamo, sono gli anni che io ricordo nitidamente. Insomma, lui fece presto a diciamo, entrare in sintonia con il mezzo televisivo, ma poi il prosieguo della sua carriera ha dimostrato.
Certo. Senta, oggi Walter Veltroni, nel ritratto affidato alle colonne del Corriere della Sera, ne parla come un giornalista che credeva nella politica e nei valori, e come la smentita vivente della dicotomia tra politica e società civile. Sei d'accordo con queste parole? Cioè, è riuscito più e meglio di altri a passare alla vita politica dopo quella giornalistica con maggiore, magari, ecco, naturalezza, se così si può dire?
Ma intanto c'è da dire che lui non è tornato indietro, non ha fatto come fanno certi terzi giornalisti che fanno un giro nella politica e poi ritornano, legittimamente, per carità. Però, diciamo, il suo invece è stata una scelta profonda che, insomma, ha portato avanti. Tra l'altro, nel Parlamento europeo, insomma, anche altra cosa, come ben sappiamo, rispetto al Parlamento italiano. C'è da meno visibilità, no? C'è più un lavoro scuro, quindi, diciamo, la tentazione di ritornare, no, alla ribalta dell'informazione poteva essere forte. Invece, diciamo, la sua scelta è stata netta, no? E, voglio dire, ha intrapreso quella strada, e quella strada ha portato avanti fino in fondo. Quindi, da questo punto di vista, è ancora più encomiabile, insomma, perché al fondo c'era una grande passione per la politica, per il sociale, che ha sempre avuto, no, nel giornalismo, ma anche prima. Insomma, la sua storia è stata raccontata in queste, certo, in queste ore, possiamo dire, in questo giorno e mezzo, ed è in queste, insomma, no, l'interesse verso gli altri, verso la società civile, insomma, tutto questo l'ha messo al servizio delle istituzioni europee, quindi per questo viene ricordato da tutti, indistintamente, no?
Infatti questa era proprio l'ultima cosa prima di lasciarti che ti volevo chiedere. Ti ha colpito, diciamo, il tipo di saluto sincero, sì, unanime che ha ricevuto,
sì, mi ha colpito molto.
Dal mondo della politica molto. Che solitamente, insomma, è vero che, diciamo, in queste circostanze ci sono sempre delle espressioni di facciata, insomma,
sì,
però stavolta sembrava davvero una cosa sincera.
Distinguono sempre, cioè, sempre il cordoglio,
sì, esatto,
un po' falso, no? Quando in questo caso invece è stato veramente sincero. Ho in mente ad esempio l'intervento di Giorgia Meloni di ieri in Parlamento, che è stato veramente molto, molto bello, molto toccante. E sì, mi ha stupito, l'ho detto anche ieri in trasmissione, forse avrebbe stupito anche lui, diciamo, no, per quanto sapeva della stima e dell'apprezzamento che lo circondavano, però veramente a questi livelli forse un pochino anche Davide si sarebbe, però è giusto così, è bello che sia stato così, insomma.
Assolutamente sì, e speriamo anzi che possa essere in qualche modo una delle sue eredità che lascia al mondo politico e dell'opinione pubblica, perché insomma anche questo è importante e fondamentale. Grazie mille a Maurizio Mannoni per aver accettato di parlare con noi e di ricordare la figura del presidente Sassoli. Con Radio Immagina Live per il momento è tutto, io vi lascio ai nostri approfondimenti, grazie per aver ascoltato questo nostro spazio in diretta e a risentirci presto.
Parte delle persone.